consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, Gabriele Arnaboldi in regia e Tania Ciriaco al centralino di Rete 1. Oggi è martedì e oggi è consulenza linguistica. Parliamo di lingue principali e secondarie in Svizzera. Lo facciamo perché l'Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana ha recentemente pubblicato un nuovo volume, dopo approfondiremo meglio i dettagli, ma in questa pubblicazione si racconta qual è il profilo linguistico delle persone che vivono in Svizzera e quali sono le loro conoscenze sulle cosiddette lingue secondarie, insomma quelle lingue che si conoscono almeno un pochino. Andremo ad analizzare cosa ci dicono i numeri, cosa ci dicono i dati statistici appunto sulle conoscenze linguistiche della popolazione svizzera e anche sulla salute del plurilinguismo, che lo sappiamo tutti è un tassello fondamentale dell'identità elvetica. Ma come sempre noi iniziamo la nostra consulenza linguistica rispondendo alle domande che sono arrivate al nostro indirizzo di posta elettronica, la consulenza @rsi.ch, indirizzo al quale tutti voi potete scrivere appunto le vostre domande, i vostri dubbi e le vostre riflessioni sui temi che trattiamo ogni settimana qui alla consulenza linguistica, ma anche su altri dubbi che avete. Lo facciamo come sempre con il nostro consulente linguistico, docente e scrittore, che però oggi non è in studio con noi perché per impegni scolastici non ha potuto raggiungerci qui allo studio di Lugano Besso. Ben arrivato comunque al telefono, Gerry Mottis.
Buongiorno Isabella e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
È un periodo denso, fitto di impegni per voi docenti, è questo?
Sì, questo è un periodo più caldo dell'anno, verso la fine dell'anno e poi ad inizio anno, in gennaio, ci sarà appunto la stesura delle pagelle, quindi periodo denso e caldo in effetti.
Ultime verifiche, ultimi compiti in classe, magari qualche blitz?
Beh, questo può anche accadere, generalmente non molti blitz per non andare ad arrecare qualche danno sulla pagella, però certamente sono le ultime verifiche, poi abbiamo i giudizi, abbiamo i colloqui con i genitori in vista appunto delle pagelle di fine gennaio.
Gerry, allora iniziamo con le domande appunto che sono arrivate nelle scorse settimane, lo dicevamo. Allora, il primo quesito riguarda se si dice batterio o battere in italiano, perché ci dicono battere si sente spesso in Ticino. Cosa possiamo dire?
Ha ragione l'ascoltatore, si sente spesso in Ticino, ma è una forma sbagliata. In effetti in italiano si dice batterio, battere non esiste. Allora, innanzitutto diamo magari la definizione di batterio, un microorganismo unicellulare di natura vegetale e ha per sinonimi germe e bacillo. Dell'etimologia ne parla anche l'Accademia della Crusca, rimando dunque al suo sito, e riporta questo: l'italiano batterio proviene dal latino scientifico bacterium ed è già attestato nel XIX secolo, che a sua volta deriva dal greco col significato di bastoncino. Ecco, dal momento appunto che proprio i batteri, che sono questi microorganismi unicellulari, hanno un po' la forma simile a un minuscolo bastoncello, quindi batterio sicuramente in italiano. Battere invece bisogna dire che si è formato in modo errato per analogia con altri termini medici terminanti in ere che abbiamo in italiano, ad esempio sfintere, mesentere, che è la membrana dell'intestino, o uretere, che è il canale per l'urina, o anche il meno nobile, diciamo così, clistere, che rappresenta la pulizia dell'intestino. Quindi, ripeto, in italiano assolutamente batterio al singolare e batteri al plurale.
Il prossimo quesito contiene invece di fatto due quesiti che riguardano il participio passato. Allora, il dubbio è: si dice ho starnutito o ho starnutato? E l'altro participio passato che desta qualche dubbio è radersi o rasarsi la barba?
Sì, bene, torniamo dunque all'analisi grammaticale e all'analisi verbale, che lascia sempre un po' perplessi e provoca qualche dubbio. Allora, diciamo che innanzitutto per starnutire cominciamo a dire che esiste anche il più comune sternutire, quindi si può sentire anche con la E, però starnutire in italiano è quella, è diciamo la forma più usata. Al presente si coniuga io starnutisco, tu starnutisci, lui, lei starnutisce, eccetera, e ha l'ausiliare avere. Ecco, detto ciò, qual è dunque il suo participio passato in italiano? Essendo un verbo in ire e dunque non in are, si coniuga come finire, finire al participio passato da finito, quindi allo stesso modo starnutire da starnutito, starnutito dunque in italiano. Se invece passiamo alla barba...
Che io ho detto due participi passati, ma radersi e rasarsi non sono participi passati, diciamo nella domanda che mi hai mandato ho visto doppio, diciamo. Però ecco, qui invece quali delle due versioni del verbo è meglio usare?
Sì, la domanda piuttosto erano i due participi passati perché c'era starnutito e starnutato, ecco quindi starnutato lo eliminiamo e lasciamo starnutito, mentre appunto radersi e rasarsi sono i due infiniti in questo caso riflessivi. Allora veniamo pure alla barba per dire così, ecco i due verbi proposti, radersi e rasarsi sono in effetti dei sinonimi, significano appunto tagliare i peli col rasoio, quindi è largamente in uso ad esempio l'espressione radersi la barba come alternativa al comune appunto farsi la barba, no? Spesso in Ticino diciamo comunemente semplicemente farsi la barba, però radersi la barba, ma questo non significa anche, questo verbo significa anche tagliarsi i peli di una parte del corpo, si può dire anche radersi la barba, ma ad esempio radersi la celle, per dire radersi il petto. Rasare o rasarsi è trattato in effetti come un vero e proprio sinonimo di radersi, questo l'abbiamo già detto, infatti ha anche lo stesso significato, appunto ripeto, tagliare i peli col rasoio, tagliarsi i peli superflui, quindi del corpo, o anche i capelli, può essere usato anche per i capelli, quindi si possono usare entrambi, a voi un po' la scelta, insomma.
Dobbiamo dire che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono sempre molto puntuali, molto precisi quando ci pongono queste domande, perché è anche la terza domanda alla quale vogliamo rispondere oggi, è molto simpatica, riguarda appunto sempre i saluti quando ci si incontra e quando ci si accommiata, e ci chiedono: secondo voi è corretto dire grazie e arrivederci per chiudere una conversazione telefonica, visto che se si ha il telefono non ci si vede?
Sì, è vero che non si sente più tanto a risentirci, quindi si sente unicamente a rivederci. Allora, cominciamo col dire che innanzitutto è una questione ortografica, che arrivederci si scrive univerbato, cioè unito, col raddoppiamento tipico della R, mentre non esiste a risentirci, ecco come forma unita con lo stesso fenomeno di raddoppiamento. A risentirci si scrive in italiano in due parole, quindi separate, a preposizione più risentirci, in questo caso anche un verbo all'infinito. Ma torniamo all'arrivederci. Allora, arrivederci è sicuramente una formula standard che ormai si utilizza come saluto di commiato sia in presenza di una persona, direi anche in assenza ormai, dunque anche al telefono si può dire tranquillamente arrivederci. Suonerebbe più logico in effetti dire magari a risentirci, visto che ci sentiamo unicamente al telefono, ma arrivederci implica magari che io ti saluto con l'augurio poi di incontrarti presto fisicamente, ecco, non di chiamarti nuovamente per telefono. Poi bisogna dire una cosa interessante, che ad esempio in tedesco sono molto più precisi che in italiano, infatti loro utilizzano auf Wiedersehen quando ci si incontra per strada, mentre per telefono auf Wiederhören, quindi a risentirci. Questa doppia espressione rimane in tedesco, in italiano invece a risentirci diciamo è stata ormai soppiantata. Appunto in tedesco, per distinguere le due situazioni comunicative, esistono ancora queste due espressioni. In francese invece anche qua mi pare che au revoir ormai valga sia in presenza che in assenza, quindi anche al telefono si può sentire au revoir. Quindi vedete che abbiamo adottato un po' lo stile o il significato della stessa espressione francese, insomma.
Pensavo che anche il dialetto è più preciso, perché abbiamo le due possibilità, savedum e sasentum. Ecco, il dialetto là è rimasto più esatto dell'italiano.
È vero, interessante questa osservazione.
È vero, delle volte io ho delle persone che al telefono mi dicono sasentum, ecco, come
sasentum
dire.
Presto.
Ecco. Allora, la lezione di oggi riguarda l'uso delle proposizioni. Vogliamo iniziare a trattare questo tema per cercare di dare delle indicazioni per evitare gli errori più comuni. Allora, oggi iniziamo a dare un'introduzione, poi la settimana prossima proseguiremo con questa lezione quando tu magari sarai in studio con noi, ecco, con la collega Carlotta Mocetti la settimana prossima. Allora, i dubbi riguardano proprio l'uso delle preposizioni con determinati verbi. Per esempio, tu dici interessarsi a o interessarsi di, uscire di casa o uscire da casa. Controllare al Natel o controllare sul Natel. Delle volte le preposizioni ci lasciano un po' in sospeso, non sappiamo bene quale usare.
Sì, è vero, anche perché spesso più possibilità sono permesse con lo stesso verbo, però attenzione che a volte cambia un po' il significato, quindi bisogna fare un po' attenzione. Il tema è quello dei verbi intransitivi, quindi che sono seguiti da una preposizione, quindi affronteremo poi magari più dettagliatamente l'argomento la settimana prossima. Diciamo, è un po' difficile rispondere in breve a questa domanda, poiché gli esempi, appunto, come detto, sono innumerevoli, quindi mi riferisco, diciamo, ad alcuni casi principali, cioè all'uso di certi verbi particolari seguiti da una preposizione, appunto i verbi intransitivi. Alcuni sono semplici, come ad esempio vado a casa, è ovvio che andare a casa, in questo caso verso una destinazione, complemento in moto al luogo, implica quest'uso della preposizione a. In altri casi invece è un po' più difficile, come per la domanda, quindi si dice interessarsi di qualcosa o interessarsi a qualcosa, e in questo caso c'è un elenco di verbi che ci può aiutare, appunto verbi che si usano ad esempio con la preposizione a, altri con la preposizione di, altri ancora che sono seguiti dal da oppure su oppure per. Ecco, potremmo vedere alcuni esempi, io dico solo un paio. Ad esempio riuscire ad addormentarsi, ad esempio, oppure approfittare di qualcosa, approfitta ad esempio di questa occasione, oppure verbi che reggono la preposizione da, allontanarsi da o copiare da, distinguersi da, io mi voglio distinguere da tutti voi, oppure verbi che reggono il su o il per, appunto controllare, ad esempio leggere su questa rivista o sul Natel, come chiesto anche dall'ascoltatore, ad esempio ricercare su internet, questa è un'espressione ormai in voga ultimamente, o anche verbi che sono seguiti dalla preposizione per, come pregare per, prego per voi, oppure dare per, come dare per sicuro, dare per scontato. E se veniamo ai due casi, appunto,
particolari, sì.
Appunto, interessarsi a o interessarsi di, uscire di casa, uscire da casa, ecco, noi possiamo dire questo. Cominciamo da interessarsi. Interessarsi può essere seguito da entrambe le preposizioni, però attenzione, si possono appunto usare entrambe, ma con una sfumatura di significato. Noi possiamo dire interessarsi a, che ha il significato di prendere interesse, ad esempio interessarsi ai problemi climatici, o ad esempio anche a una persona, interessarsi a una bella ragazza o a un bel ragazzo, per intenderci, no? Ma poi esiste anche il secondo uso, che è interessarsi di, e ha una sfumatura di senso che è questa, cioè significa dedicare tempo e attenzione a qualcosa. In effetti noi diciamo interessarsi ad esempio di sport, di musica, di buone letture, eccetera. Quindi vedete che cambia leggermente il senso e anche il significato della frase cambiando appunto la preposizione. Quindi attenzione in questo caso. E in conclusione magari terminiamo col verbo uscire, anche questo è un po' controverso. Per la verità esistono anche in questo caso entrambi gli usi, uscire di casa, per la verità non uscire da casa. Quindi in che casi appunto utilizziamo il da? Nella lingua italiana vi è un uso cristallizzato nel tempo, diciamo così, di alcune espressioni, ad esempio col di. Noi diciamo benissimo uscire di casa, uscire di prigione, o magari l'auto è uscita di pista anche, sul modello anche di cacciare di casa, no? Questo è un altro verbo, ad esempio. Mentre quando si articola la preposizione, in questo caso si utilizza appunto la preposizione da, solamente quando è articolata. Infatti io dico, o posso dire, esco dalla scuola media e non di scuola media, ovviamente, oppure esco dalla casa di mia nonna e non esco di casa di mia nonna. Ecco, vedete che abbiamo un uso leggermente diverso, alcune formule cristallizzate e altre quando sono articolate si utilizza da, dalla, dalle, dai, eccetera.
Jerry, grazie. Ci fermiamo qui, però ti leggo una domanda che è già arrivata e che, alla quale magari possiamo rispondere la prossima volta. E ci chiedono il participio passato e il passato remoto del verbo competere. Che adesso io,
Allora,
mentre ci stavo pensando, in effetti non mi veniva.
sì, allora, in questo caso io credo che possiamo magari affrontare, era proprio uno dei temi che volevo affrontare verso la fine dell'anno, cioè il participio passato o il passato remoto appunto di alcuni verbi difficili che possono essere irregolari, come in questo caso, oppure addirittura difettivi. Io direi che se permette l'ascoltatore, magari nell'ultima lezione, la settimana prossima, approfondiamo anche questo tema.
Facciamo così, Carla che ci ha scritto, io appunto segno la domanda e la trasmetto a Carlotta Mocetti e poi te la copio anche per mail. Grazie Gerry, buon lavoro a questo punto.
Grazie mille a voi e buona giornata a tutti, grazie.
Grazie anche a voi che state già mandando delle domande in diretta. Io vi ricordo che appunto è sempre attivo il nostro indirizzo mail, laconsulenza@rsi.ch, oppure i nostri consueti numeri di contatto.
0848 030808. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955, parola chiave, rete 1.
Signori mercanti d'arte, venderò la mia pazzia, mi terranno un po' in disparte, chi è normale non ha molta fantasia. Raffaele è contento, non ha fatto il soldato, ma ha girato e conosce la gente. Stai attento che resti fuori dal gioco se non hai niente da offrire al mercato. Venderò la mia sconfitta a a chi ha bisogno di sentirsi forte. È come un quadro che sta in soffitta. Vi parlerò della mia cattiva sorte. Raffaele è contento, non si è mai laureato, ma ha studiato e guarisce la gente. E mi dice, stai attento, ti fanno fuori dal gioco, se non hai niente da offrire al mercato. Venderò la mia rabbia a tutta quella brava gente che vorrebbe vedermi in gabbia, e forse allora mi troverebbe divertente. La 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 la. Ogni cosa ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà.
Questo era Edoardo Bennato, Venderò. E nel frattempo Gerry Motis ci ha scritto su Competere, il passato remoto, il participio passato, che un'ascoltatrice prima ci chiedeva. Allora, participio passato è competuto, che direi si sente poco se non quasi mai. Passato remoto, io competei. Però su questi participi passati strani, appunto, torneremo in una prossima lezione della consulenza linguistica. Io ringrazio Gerry che ha voluto subito rispondere alla nostra ascoltatrice. Vi dicevo in apertura della consulenza che l'Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana, che noi chiamiamo OLSI, ha appunto recentemente pubblicato un nuovo volume che si intitola Le lingue in Svizzera, addendum, analisi dei dati dell'indagine sulla lingua, la religione e la cultura 2014. Gli autori del volume hanno analizzato i dati statistici ricavati dall'indagine sulla lingua, la religione e la cultura, che è un'inchiesta su base campionaria condotta dall'Ufficio Federale di Statistica per la prima volta nel 2014. Fra gli autori di questo volume c'è anche il nostro ospite di oggi, Matteo Casoni. Ben arrivato alla consulenza.
Grazie e buongiorno.
Matteo Casoni, che è ricercatore dell'Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana. Prima domanda, proprio per riuscire a capire di cosa stiamo parlando, è: cos'è questa indagine sulla lingua, la religione e la cultura, Matteo Casoni?
Ma appunto è un'indagine che è stata condotta per la prima volta dall'Ufficio Federale di Statistica nel 2014. La si realizza ogni 5 anni, quindi quest'anno c'è la seconda indagine in corso, hanno raccolto i dati, ed è un'indagine complementare a quella che si chiama la rilevazione strutturale, che una volta chiamavamo il censimento federale della popolazione. Quindi sono gli due strumenti, la rilevazione strutturale e questa indagine sulla lingua, i due strumenti che abbiamo per conoscere la realtà a livello demografico e statistico delle lingue in Svizzera. Questa indagine in particolare ha un nome un po' lungo, perché oltre ad rilevare dati sulle lingue, sulle pratiche linguistiche, quindi oltre alle lingue parlate dalle persone, per esempio anche le lingue nelle quali si leggono i giornali, i libri, nelle quali si fruiscono i media come la radio, la televisione, ha indagato anche le pratiche culturali di cui noi non ci siamo occupati, vuol dire per esempio la frequentazione di musei e cose di questo tipo, e le pratiche religiose, quindi il credo religioso e cose di questo tipo. Noi come Osservatorio Linguistico, assieme alla mia collega Maria Chiara Janner e a Danilo Bruno dell'Osservatorio Culturale, ci siamo occupati solo della prima parte del titolo, diciamo così, quindi le lingue in Svizzera e le pratiche della cosa fanno le persone in Svizzera con le lingue di cui hanno una competenza.
A voi cosa servono questi dati statistici, questi numeri? Contare, diciamo, le lingue, come possiamo dire così un po' in maniera spiccia, che strumento vi offre a voi che ricercate, che analizzate, che studiate il plurilinguismo e appunto le lingue che vengono usate in Svizzera?
Ma avere informazioni statistiche sulle lingue è importantissimo prima di tutto per conoscere la realtà linguistica del nostro paese, sapere i numeri delle lingue, quante persone parlano una lingua, quanti sono i plurilingui, i bilingui, chi conosce solo parzialmente una lingua è molto importante prima di tutto per descrivere la realtà linguistica di un paese, in particolare il nostro paese che è costituzionalmente quadrilingue, che ha 4 lingue nazionali. Quindi sono per i ricercatori prima di tutto uno strumento di descrizione della realtà linguistica e sociolinguistica del paese, ma sono anche delle informazioni importanti per la politica linguistica o la politica culturale, cioè per chi deve poi prendere delle decisioni legate alle lingue da promuovere per esempio nell'insegnamento, ma anche a supporto dei mass media o in generale della popolazione. Quindi solo sapendo qual è la realtà di una circostante si possono prendere delle decisioni, in particolare a tutela delle lingue minoritarie. Sappiamo benissimo che in Svizzera ci sono una lingua maggioritaria e 3 lingue minoritarie a gradi diversi di minoranza, in particolare l'italiano e il romancio hanno anche delle politiche linguistiche specifiche a loro tutela. Ecco che queste politiche si basano anche sui numeri. Tanto per fare un esempio, all'interno dell'amministrazione federale c'è una legge che stabilisce delle quote di rappresentanza delle comunità linguistiche nel personale assunto dall'amministrazione federale, cioè la legge dice che nell'amministrazione dovrebbe lavorare il grosso modo il 60% di germanofoni, il 25% di francofoni, l'8% di italofoni e l'1% di persone che parlano romancio, che sono gli stessi dati delle lingue insomma, nazionali e la loro diffusione nella popolazione. Solo per fare un esempio, ecco, di cosa servono i numeri.
Sì, poi interessante immagino è avere appunto questa scansione nel tempo per vedere com'è l'evoluzione, anche per valutare se determinati interventi, determinate politiche linguistiche hanno magari prodotto degli effetti, anche se magari 4-5 anni non sono sufficienti, ma comunque per vedere se una tendenza viene confermata o meno, posso immaginare.
Sì, come dice bene, l'evoluzione per quanto riguarda le lingue è un po' più lenta e lunga, non è, cioè, da un anno all'altro non si possono misurare così differenze significative, anche se le rilevazioni strutturali sono condotte ogni anno e anche l'indagine tematica ogni 5 anni, però ci sono comunque delle informazioni importanti sul corso del tempo, proprio anche per misure di intervento. A questo proposito ci sarà anche una ricerca condotta dal Forum per l'Italia della lingua italiana in Svizzera, di cui avevamo parlato in una scorsa puntata, che si baserà anche su dati statistici per poter individuare dei punti critici o migliorabili per la situazione dell'italiano in Svizzera.
Andiamo a vedere magari le novità più interessanti che sono emerse da questa indagine, magari proprio su quello che dicevamo all'inizio, su questa idea di lingua principale e lingua secondaria, che è molto interessante perché lì si può anche proprio vedere la salute del plurilinguismo in Svizzera.
Sì, diciamo che la rilevazione di quelle che sono chiamate dall'ufficio di statistica lingue secondarie è la novità di questa indagine. Le lingue principali, i dati sulle lingue principali li conosciamo già dai censimenti della popolazione e dalla rilevazione strutturale. Con lingua principale si intende la lingua che si conosce meglio, quella che in termini più popolari si chiama anche la lingua materna o le lingue materne. Le lingue secondarie sono quelle lingue che le persone dicono di conoscere almeno un po', sia parlandole o anche soltanto capendole, avendone quindi delle competenze ricettive, per dire in termini più tecnici, quindi capire una lingua. Questi dati sulle lingue secondarie sono appunto il dato più nuovo di questa indagine e fa emergere in maniera più sfaccettata la diffusione di competenze plurilingui nella popolazione. Cito i dati sull'italiano, siamo nella Svizzera italiana, che sono abbastanza rilevanti e interessanti. Come lingua principale, quindi come lingua di un parlante nativo, l'italiano è diffuso grosso modo nell'8% della popolazione in Svizzera, corrisponde circa 600.000 persone. Come lingua secondaria l'italiano è diffuso nel 33% della popolazione, vale a dire più di 2 milioni di persone. Vuol dire 2 milioni di persone, 2 milioni e 200 mila persone in Svizzera dicono di sapere almeno un po' di italiano, di capirlo.
Questo è un dato sorprendente.
È un dato sorprendente, esattamente, di competenze parziali, quindi vuol dire anche solo capire un po', no, e non per forza queste competenze derivano, questo non è un aspetto che l'indagine ha considerato, cioè non sappiamo da dove vengono queste competenze parziali. In parte sarà sicuramente l'istruzione scolastica, ma non principalmente, cioè l'italiano non è ancora così diffuso e insegnato nelle scuole da far dire, ecco, che 2 milioni di persone l'hanno imparato a scuola. È un segnale in particolare del retaggio familiare, quindi le persone che di origine italofona, soprattutto risidenti fuori dalla Svizzera italiana, che hanno sviluppato una competenza parziale di italiano, che era la loro lingua d'origine, la lingua magari dei nonni o dei genitori, e che con le seconde e le terze generazioni si è sviluppata solo parzialmente. Però al di là di questo è un dato molto interessante, intanto perché possiamo dire che c'è un potenziale di comunicazione nell'italiano e in generale nelle lingue, perché ora abbiamo citato i dati per l'italiano, ma valori anche più elevati ci sono per il tedesco e per il francese. Vuol dire che circa 600.000 italofoni possono potenzialmente comunicare con più di 2 milioni di persone in Svizzera parlando la loro lingua e essendo in qualche modo sicuri di essere capiti almeno un po'.
Sì.
Questo potenziale di comunicazione può essere anche una sorta di potenziale, chiamiamolo così, di rivendicazione, cioè di stimolo a anche aumentare le conoscenze plurilingue, in particolare dell'italiano o anche del romancio o di altre lingue nazionali. Sapere che c'è già un po' di italiano diffuso nel territorio è uno stimolo a proseguire e quindi a non perdere queste competenze che esistono.
Sì, può essere anche una base per approfondire l'insegnamento appunto della lingua italiana, cioè c'è una base di partenza abbastanza favorevole.
Sì, anche probabilmente c'è anche un atteggiamento positivo verso un miglioramento delle proprie competenze, perché chi lo sa un po' sicuramente vuole poterlo sapere meglio, impararlo meglio, approfondire delle conoscenze. Questo ci permette anche di dare una valutazione un po' dello stato di salute delle lingue, quindi sapere che l'italiano è diffuso anche con competenze parziali in un numero alto della popolazione ci dice che la terza lingua ha uno stato di salute abbastanza buono, almeno da un punto di vista demografico. Molto più problematica invece per esempio la situazione del romancio, che ha un numero molto ridotto di parlanti e è anche minacciato proprio nel suo territorio tradizionale.
E immagino che abbia anche un numero ridotto di parlanti che lo conoscono solo un pochino come lingua secondaria.
Sì, c'è anche una diffusione come lingua secondaria del romancio, ma è tutto più ridotto e non ha queste stesse proporzioni dell'italiano. Tra l'altro, a proposito del romancio, volevo segnalare velocemente un problema di questa indagine, che essendo, come ha detto lei, su un campione di popolazione, cioè non è stata intervistata tutta la popolazione in Svizzera, ma solo una parte, un limite di questa indagine è che se per le realtà piccole sfuggono un po', perché su un campione di popolazione non abbiamo dati sufficienti per poter trattare in modo approfondito, in particolare il romancio, e questo è un problema che andrà risolto in qualche modo, perché è molto importante anche per il romancio avere informazioni statistiche dettagliate e solide.
Magari l'ultima informazione riguarda proprio le lingue di fruizione dei media, anche questo è un aspetto interessante che viene messo a fuoco in questa analisi.
Sì, è un aspetto interessante ed è anche importante, lo sappiamo benissimo, e in particolare l'ente radiotelevisivo è uno dei canali di diffusione di una lingua e anche uno dei modi per, anche per chi ne ha una competenza solo parziale, di restare in contatto con questa lingua. Se io sono in grado almeno di capire l'italiano, ascolto la radio in italiano e in qualche modo pratico, approfondisco le mie competenze. Quindi questa indagine, che ha raccolto anche dati nelle regioni linguistiche, ci mostra come appunto, per esempio, circa in Svizzera il 13% della popolazione dice di ascoltare la radio, guardare film o fruire di contenuti in internet in italiano. e la maggior parte di queste persone risiedono al di fuori della Svizzera italiana, questo appunto a segnalare come un ente nazionale di diffusione come è la radio, ma in generale l'internet o i mass media, soprattutto fuori dal territorio tradizionale, sono una presenza importante anche di diffusione della lingua e oltre che di contenuti e di informazioni anche culturali e insomma tutto il tipo di informazioni di cui si può fruire.
Matteo Casoni, arrivano dei messaggi però che puntano sempre un po' il dito sugli aspetti critici dell'italiano in Svizzera, quelli rimangono malgrado questa indagine un po' ci conforta, ci scrivono, te li leggo giusto per commento veloce, un'ascoltatrice ci dice: sono stata a Lucerna in una grande caffetteria e anche in una libreria, in un negozio di giochi, un negozio di articoli natalizi e non ho trovato nessuno che sapesse il francese o l'italiano. Sono rimasta sorpresa perché pensavo che in una grande città fosse più facile. E poi un altro ascoltatore invece punta un po' il dito sui call center, dove appunto chi parla italiano lo fa con difficoltà e con degli accenti veramente strani, forse la fonetica anche non aiuta e non si ha veramente la sensazione che queste persone sappiano bene l'italiano. Questo in un paese come la Svizzera accade ancora, forse è inevitabile.
Indubbiamente, dire che c'è un diffuso plurilinguismo nella popolazione non vuol dire che tutta la popolazione è plurilingue o competenze anche solide in tutte le lingue. È un punto di partenza, in particolare per le lingue minoritarie, ed è appunto un potenziale che va migliorato. Se penso ai call center, per esempio, direi che se c'è già qualcuno che può rispondere almeno un po' in italiano è comunque già un primo passo. E poi penso che ogni situazione va giudicata un po' a modo suo. Il canton Lucerna è un cantone tedescofono e quindi in sé ci sono comunque delle lingue ufficiali e territoriali che sono chiaramente dominanti e quindi non è che per forza ci si può aspettare di trovare qualcuno che parli italiano, anche se non credo che sia così raro, bisogna anche forse provarci un po' a chiedere anche in italiano. A me capita a volte di essere nella Svizzera tedesca e provare almeno a parlare italiano e a volte capita di incontrare qualcuno che qualcosa sa rispondere o perlomeno capisce e poi risponde in tedesco. Penso questi dati ci possono anche dire di essere anche più aperti linguisticamente, nel senso di dire ciascuno parla la sua lingua ed è in grado almeno di capire quella degli altri. Questa potrebbe essere anche un'immagine del nostro paese, di un plurilinguismo almeno ricettivo. Io ho una lingua e capisco quella degli altri.
Grazie Matteo Casoni, ricordo ricercatore dell'Osservatorio Linguistico della Svizzera Italiana, e ricordo anche che chi volesse approfondire appunto con questa nuova pubblicazione o anche il tema, c'è anche un articolo apparso sulla rivista Dati dell'Ufficio Cantonale di Statistica, può andare sul sito t.ch/olsi, credo che lì si ritrovano tutte le informazioni.
Oppure addirittura sul sito del cantone proprio, ti.ch, oggi è pubblicato il comunicato stampa che annuncia dell'uscita del libro, quindi lì si trovano anche le informazioni su chi eventualmente volesse ordinare il libro o alcuni approfondimenti anche sul sito del cantone proprio.
Grazie Matteo Casoni, buon lavoro anche a lei.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, noi andiamo avanti, vi ricordo ancora i nostri contatti e poi ascoltiamo Franco Battiato.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
stare a galla. E non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità, se le panchine sono piene di gente che sta male. Patriot Storms, engagez-vous, la musica contemporanea mi butta giù.
E allora, per parlare di plurilinguismo che passa anche dall'insegnamento e dallo studio delle lingue nazionali, noi ora andiamo virtualmente nel Canton Vaud, andiamo al Gymnase de la Cité a Losanna, che è un liceo particolarmente attivo nella promozione dell'italiano, dove venerdì 6 dicembre, cioè venerdì di questa settimana, si terrà la seconda giornata della lingua italiana. E per parlarci di questa iniziativa abbiamo in linea il professor Toni Cetta, ben arrivato alla consulenza.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Che è docente di italiano appunto al liceo della Cité a Losanna e organizzatore della giornata della lingua italiana, giornata che è arrivata alla seconda edizione e che coinvolgerà 500 fra insegnanti e studenti. Qual è il senso di questa giornata?
Bene, allora questa giornata che organizziamo, come diceva, per la seconda volta dopo la prima edizione del 2016 ha per obiettivo, sono tanti gli obiettivi, ma quello principale è di dare visibilità allo studio dell'italiano e un senso allo studio dell'italiano, per anche cercare di far sì che i ragazzi possano ogni tanto uscire dalle aule scolastiche, incontrarsi. In questo caso ci saranno classi del secondario 1 e classi del secondario 2, principalmente del Gymnase de la Cité. Insieme potranno partecipare a questa giornata della lingua italiana con tre momenti: conferenza, attività sulla Svizzera italiana e poi una proiezione di un documentario il pomeriggio. Seconda edizione perché la prima nel 2016, devo dire che è un po' la figlia, se posso così esprimermi, questa giornata della settimana della Svizzera italiana che noi abbiamo accolto nel mese di marzo 2016, anche la settimana ha per scopo di ricordare che l'italiano è anche lingua nazionale e lingua di una realtà che è la Svizzera italiana, per cui sono momenti e occasioni importanti per noi anche insegnanti di poter dare questa visibilità a una lingua che insegniamo e che comunque nel Canton Vaud ha un successo perlomeno nei licei, perché il 20% dei nostri alunni studiano l'italiano, complessivamente un numero complessivo di alunni che studiano nelle tre scuole che abbiamo nel Gymnase Vaudois. Dunque 20% penso che sia un numero abbastanza soddisfacente.
Voi siete un cantone virtuoso, siete un liceo virtuoso. È bello far capire che dietro a una lingua c'è molto di più, c'è una cultura, c'è la Svizzera italiana in Svizzera, e dunque anche andare un po' a togliere questa immagine stereotipata che si ha magari della Svizzera italiana, ma far capire appunto anche l'importanza di quanto dicevamo prima, che il plurilinguismo alla fine si fonda sul fatto di parlare le lingue nazionali e di studiarle e di insegnarle fondamentalmente.
Sì, è proprio così. Noi nel Canton Vaud, bisogna dirlo, abbiamo forse più lo sguardo verso l'Italia anziché lo sguardo verso la Svizzera italiana, perché solo per ragioni geografiche siamo più vicini all'Italia e meno alla Svizzera italiana, per cui è anche l'occasione di ricordare c'è questa realtà nel nostro paese e di dare un senso maggiore proprio allo studio dell'italiano. Il Gymnase de la Cité si distingue per le sue iniziative nella promozione dell'italiano, ma bisogna anche dire che in tutti i licei del Canton Vaud cerchiamo, noi docenti di italiano, di organizzare delle iniziative per appunto invogliare i ragazzi a studiare questa lingua, che di per sé è una lingua che apprezzano. Motivi sono vari, ovviamente, di studiare l'italiano anziché studiare il tedesco. Il tedesco in Svizzera probabilmente è da questa parte, per i francofoni è più importante, si dice che è più importante per il mondo del lavoro, per un futuro professionale. I motivi che spingono i ragazzi a studiare l'italiano sono altri. Abbiamo dei ragazzi che hanno delle origini italiane o anche ticinesi, abbiamo degli alunni che semplicemente per la bellezza della lingua studiano l'italiano, e noi cerchiamo di accompagnarli, di invogliarli a studiare questa lingua con iniziative varie, come dicevo prima, anche tutti i cantoni, i licei cercano di organizzare delle iniziative come degli scambi semplicemente con la Svizzera italiana, e adesso abbiamo la possibilità di incentivare questi scambi con l'Agenzia Nazionale Movezia che ci dà una mano per appunto cercare di fare in modo che gli alunni possano così trascorrere una settimana, due settimane nella Svizzera italiana, e poi ci sia un ticinese che possa venire anche da noi a scoprire un'altra parte del paese che magari non conosce. Penso che la mobilità sia anche importante, accanto a iniziative come la giornata della lingua italiana, per appunto dare visibilità all'italiano in Svizzera.
Professora Cetta, io la ringrazio e la invito però a una consulenza linguistica nel prossimo anno, dove magari approfondiamo questo tema, il vostro lavoro che state portando avanti per la promozione della lingua italiana, dell'insegnamento, la promozione anche della Svizzera italiana. Magari dedichiamo proprio una puntata della consulenza linguistica a questo importante tema.
Va bene, con piacere.
Io intanto auguro a voi una buona giornata della lingua italiana venerdì prossimo, e grazie di essere stato alla consulenza.
Grazie a voi.
Buon lavoro, grazie, un saluto ai suoi studenti. Noi ascoltiamo Elisa e poi nel nostro viaggio virtuale qui alla consulenza linguistica da Losanna andiamo a raggiungere il nostro professor Patota.
Aspetto sempre, e mai un'attesa è stata vana. Del resto non mi importa niente, se questa notte ancora chiama. Se serve per sfiorarci ancora, nessun rimpianto dura una vita intera. La nostra storia è complicata, ma dico non si può sbagliare. Questa città si illumina, ci ha visti lì a parlare. C'è chi si stringe, chi si perde. Comunque vada, resto tuo per sempre. Tanto resto.
ritroverai chi sono stata, ritroverai chi sono adesso. In questo viaggio sono andata, se siamo qui ci sarà un senso. Vedrai che il tempo non ci prende, comunque vada resto tua per sempre. Tanto resto tua per sempre. È stata vana, vedrai che il tempo non ci prende, comunque vada resto tua per sempre, tanto resto tua per sempre.
Abbiamo parlato dei numeri dell'italiano in Svizzera, ora parliamo della sostanza dell'italiano, dello stato attuale dell'italiano, e lo facciamo col nostro professor Patota. Ben ritrovato alla consulenza.
Grazie, ben trovata a lei e a tutti quanti voi, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Professore diceva, ordinario, no, faccio la presentazione, a me piace fare la presentazione
mia.
Di professore ordinario di storia della lingua italiana all'Università degli Studi di Siena Arezzo e accademico della Crusca, e forse ho dimenticato altre cose, ma queste sono le più recenti e magari le più sostanziali. Prego, professor Patota.
Allora, lei mi domandava come sta l'italiano. È una domanda che oggi viene rivolta spesso, come potete ben immaginare, dico a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, dato il mestiere che faccio. Io do una risposta un po' scherzosa, ma mica tanto. Io dico sempre che l'italiano sta benissimo, gli italiani che lo adoperano stanno un po' meno bene. Naturalmente lo dico per scherzo, ma come succede spesso, quello che si dice scherzando nasconde sempre un po' di verità. Intanto, come sta l'italiano? L'italiano in tutte le terre dell'italofonia, a mio avviso, sta benissimo. Cioè, non è che abbia subito un qualche cedimento dinanzi alla forza o alla prepotenza di altre lingue. Non è così. Oggi pomeriggio, stiamo parlando della lingua italiana, segno di un'attenzione diffusa che c'è e che non riguarda soltanto noi che stiamo parlando, ma riguarda a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che magari ci stanno ascoltando anche al di là del territorio della Svizzera italiana. Aggiungo che non c'è giorno in cui su qualche quotidiano, immagino anche qualche quotidiano del Ticino, si registri la presenza di una lettera di qualche lettore o qualche lettrice preoccupato per le sorti dell'italiano. Questa attenzione nei confronti della purezza, potremmo dire, dell'italiano, comunque la si voglia giudicare, è un segno positivo, è un segno che all'italiano teniamo tutti quanti.
Tra l'altro, professor Patota, non so se lei era già collegato con noi e ha sentito questa ultima indagine che abbiamo presentato, ci dice che oltre 2 milioni di persone in Svizzera sanno un po' l'italiano come lingua secondaria, la capiscono e ne sanno dire qualche parola, ed è la lingua che tutti desidererebbero studiare fra le lingue nazionali, o almeno approfondirne la conoscenza. Dunque, ecco, anche questo è un dato che ci dice che l'italiano anche in Svizzera forse non è così minacciato o minoritario come pensiamo.
Ma certo, devo aggiungere che questo desiderio di studiare l'italiano circola un po' in tutto il mondo. Ma veniamo a un punto importante. C'è chi pensa che, per esempio, il pericolo per l'italiano sia nel suo decadimento ortografico o grammaticale o sintattico, soprattutto perché è esposto a questo diluvio di parole ed espressioni provenienti dall'inglese. Non è così. Non è così per un motivo. Intanto perché in molti casi questa invasione di termini inglesi è soltanto una moda, una cattiva moda, una moda di cattivo gusto, quando le parole assunte dall'inglese non siano necessarie, e come tutte le mode io credo sia passeggera, sarà destinata a tramontare. Nei casi in cui l'italiano ha accolto parole dall'inglese, questo non ha assolutamente determinato un suo indebolimento. Noi abbiamo decine, centinaia, migliaia di parole provenienti da altre lingue che ormai fanno parte dell'italiano a tutti gli effetti. Una parola come bar, no? È una parola straniera, però chi la considererebbe straniera? Io sono assolutamente sicuro che molti non considerano, soprattutto i più giovani, non considerano computer una parola straniera. Dov'è il pericolo per l'italiano, allora?
Me lo devi dire proprio in pochi, pochi secondi.
Allora,
il pericolo.
Ci torneremo.
Ci torniamo.
Direi il suo imbarbarimento sul piano della comunicazione e dei rapporti sociali.
Io però ricordo che chi volesse approfondire questo tema, a questo tema è dedicato l'ultimo capitolo del suo ultimo libro, professor Patota, quello che ha scritto con Valeria Della Valle, La nostra lingua italiana, pubblicato a ottobre da Spelling & Kupfer, e l'ultimo capitolo recita proprio Il presente e il futuro dell'italiano, dove sta andando la nostra lingua, e finisce con un pericolo che lei descrive e sul quale noi ritorniamo la prossima settimana.
Benissimo.
Grazie, buon lavoro anche a lei, buon pomeriggio, professor Patota. Noi invece ritorniamo domani con la consulenza che parlerà dell'educazione sessuale ed affettiva. Io vi lascio a Effetto Musica, Marco Trovesi, buon pomeriggio da Isabella Visetti.